Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI.
Il Mondo Là Fuori.
Che stanno schizzando a prezzi inaccettabili e si permette alle aziende di guadagnare dei profitti clamorosi sulla pelle della gente.
Never forget, Putin is using gas as a weapon. And therefore we are in this energy crisis. We've done already a lot as a European Union.
Questa crisi energetica è un segnale per tutti noi. Dobbiamo agire ora e produrre più elettricità locale qui da noi.
Ci troviamo nel bel mezzo di una crisi energetica, con prezzi del gas altissimi. Prezzi del gas che hanno trascinato in alto i prezzi delle altre energie e le fatture per gas e elettricità sono schizzate alle stelle in molti paesi. Passare il prossimo inverno al caldo e senza interruzioni di corrente non sarà così scontato.
Sì, noi sappiamo collettivamente nous comporter de manière plus sobre et nous savons faire des économies d'énergie partout, alors il n'y aura pas de rationnement et il n'y aura pas de coupure.
Ma come siamo entrati in questa crisi energetica? E cosa stanno facendo le autorità europee e svizzere per tentare di uscirne? Partiamo da Bruxelles. Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore, come mai l'UE è scivolata in questa situazione?
La crisi energetica è dovuta fondamentalmente al fatto che per tantissimo tempo molti paesi dell'Unione Europea sono stati dipendenti dal gas russo, in particolare la Germania e l'Italia, ma non solo, per scelta di prossimità, per scelta di frequentazione politica e naturalmente per scelta di convenienza economica. Il gas russo ai tempi era particolarmente a buon mercato e altri paesi hanno deciso di fare della Russia il loro principale fornitore. Con l'aumento delle tensioni internazionali dall'ottobre dell'anno scorso, il prezzo è aumentato molto, provocando la crisi energetica in cui siamo oggi. È chiaro che evidentemente alle sanzioni occidentali la Russia ha risposto limitando l'arrivo di gas russo in Occidente e questo naturalmente ha reso ancora più acceso il confronto con Mosca e ha esacerbato ancora di più la crisi energetica. Il prezzo del gas è aumentato tantissimo sia per le tensioni con la Russia iniziate un anno fa, sia naturalmente per la guerra in Ucraina, sia perché la Russia ha manipolato l'andamento del gas, chiudendo e aprendo i vari gasdotti che in questo momento continuano a rifornire di gas l'Unione Europea, e poi perché si teme che il prezzo del gas sulla borsa di Amsterdam sia in un modo o nell'altro manipolato.
Con i prezzi del gas così alti, la Russia ha incassato moltissimo. Quindi a corto termine la Russia sta prevalendo in questo braccio di ferro sul gas.
Per certi versi sì, evidentemente, perché siamo in un momento di transizione. I 27 paesi membri dell'Unione Europea hanno capito che essere eccessivamente dipendenti dalla Russia è stato dannoso e quindi stanno cercando di ridurre anche rapidamente la propria dipendenza dal paese. Negli ultimi mesi la dipendenza dal gas russo è scesa dal 40 al 9%, quindi c'è stato un grandissimo sforzo da parte di molti paesi europei per ridurre questa dipendenza.
And we have diversified away from Russia towards reliable suppliers like Norway or the United States.
Come l'UE cerca di uscire da questa crisi?
Mi sembra che ci siano due tipi di misure. Le prime sono delle misure di risparmio del gas, risparmio della corrente elettrica, nel tentativo di aumentare i depositi di gas e permettere al continente di superare l'inverno che si sta avvicinando. L'altro regime di misure è stato approvato pochissimo tempo fa e riguarda il tentativo da parte dell'Unione Europea di recuperare dei profitti in eccesso generati dalle società energetiche e in questo modo incamerare denaro che può essere utilizzato per sussidiare le bollette elettriche e le bollette energetiche delle famiglie e delle imprese.
Come mai quindi tassare proprio le aziende energetiche?
Queste società sono riuscite in questi mesi a incassare profitti molto elevati semplicemente perché hanno beneficiato di un meccanismo del mercato europeo dell'energia che prevede che il prezzo dell'elettricità dipenda dal prezzo del gas. Il prezzo del gas è aumentato tantissimo. Questo ha provocato un aumento altrettanto forte del prezzo dell'elettricità e questo evidentemente ha beneficiato moltissimo alle imprese energetiche, soprattutto a quelle che non utilizzano il gas per produrre l'elettricità. Ebbene, i 27 hanno deciso proprio recentemente che queste imprese dovranno versare al proprio Stato una parte dei profitti in eccesso incamerati in questi mesi.
C'è un extra profitto già oggi di 40 miliardi che sono accumulati dalle aziende che erogano energia, noi diciamo che vanno requisiti.
Ma per quale motivo? Il 90%, scusate, 80%.
Un consumo di 200 euro di media è arrivato a 400 euro per farle comprendere. Sostanzialmente ci stiamo mettendo in crisi non solo come famiglia, perché noi abbiamo anche due dipendenti, il rischio è che non riusciamo neanche a pagare gli stipendi.
In alcuni paesi come in Italia, in Germania, ci sono già state delle manifestazioni proprio per il caro bollette. Siamo in una situazione in certe zone vicine a una rivolta sociale.
Assolutamente, le bollette elettriche sono aumentate moltissimo in tutti i paesi europei, ci sono alcune eccezioni come per esempio la Francia che ha deciso molto presto di sussidiare le bollette elettriche, ma gli altri paesi hanno dato un sussidio limitato. La mia sensazione è che se i paesi non metteranno mano rapidamente a questa situazione, rischiamo tensioni sociali come non mai.
Auftakt zum heißen Herbst in Leipzig. Die hohen Energiepreise treiben Tausende auf die Straße.
Ganz, ganz schlimm. Wir haben Existenzängste. Wir werden gemolken, wie eine Kuh.
D'altro canto, lo shock che stiamo vivendo oggi da un punto di vista economico è stato paragonato da Klaus Regling, il direttore generale del Meccanismo Europeo di Stabilità, che è un'istituzione dell'Unione Europea particolarmente importante. Ebbene, lui ha paragonato il momento attuale al 1945. Lo shock è simile a quello del dopoguerra.
In questa situazione la Germania ha fatto una mossa molto pesante. Ha messo sul tavolo un pacchetto di aiuti alle famiglie e alle aziende da 200 miliardi di euro, una cifra astronomica.
Also insgesamt ein sehr ausgewogenes, ein sehr kluges, ein sehr entschiedenes Paket.
È stato per certi versi una tipica reazione emotiva e impulsiva da parte della Germania, dettata dalle pressioni dell'industria tedesca, che a un certo punto si è resa conto perfettamente che a rischio per via del fortissimo aumento dei prezzi dell'energia vi era la competitività dell'economia tedesca.
È una mossa che non è piaciuta agli altri paesi dell'Unione Europea, che non erano informati e che temono distorsioni del mercato e che potrebbero svantaggiarli.
È che il pacchetto economico è giunto in un momento in cui la Germania sembra trascinare i piedi dinanzi a possibili soluzioni europee. Si discute per esempio di un tetto al prezzo del gas. La Germania è contraria perché teme che se l'Europa mette un tetto al prezzo del gas, i fornitori di gas andranno a vendere questo idrocarburo da qualche altra parte, abbandonando l'Europa. Nel trascinare i piedi, nel ostacolare una soluzione europea, la Germania prende evidentemente una certa responsabilità, sceglie una via nazionale particolarmente impressionante. Evidentemente i paesi europei, i partner della Germania, si chiedono che cosa stia facendo la Germania.
Mesdames et messieurs, chaque kilowattheure compte, qu'il soit.
E in Svizzera, come siamo messi? Alan Krameri, qui non ci sono manifestazioni per l'aumento dei prezzi dell'energia, pochi temono di dover passare un inverno al freddo e con continui blackout elettrici. Secondo te la gente fa bene a non preoccuparsi troppo di questi scenari o no?
Chi lo sa, se ne parla molto, ci sono progetti politici che sono partiti in questi ultimi mesi, però è vero che ci sono alcuni fattori che ci fanno sembrare in Svizzera la situazione un po' meno urgente di quanto sentiamo dalla Germania, ma anche dall'Italia.
Di fatto siamo messi un po' meglio?
Siamo messi un po' meglio per due fattori, direi. Uno, siamo un po' meno dipendenti dal gas, o nettamente meno dipendenti dal gas, da altri stati europei, perché puntiamo di più sull'elettricità in Svizzera. E in secondo, gioca a nostro favore la ricchezza, va detto. Un potere d'acquisto comunque più alto rispetto ad altri paesi, un franco che si è rafforzato rispetto all'euro e quindi facilita l'importazione un pochettino più a basso costo, quindi attenua le importazioni di varie materie prime.
Quindi siamo meno dipendenti dal gas nel nostro mix energetico, ce n'è un po' di meno rispetto a altri paesi come la Germania, però non possiamo farne a meno.
No.
Qual è la partita in Svizzera sul gas?
La grande incognita è: riusciremo ad importarne in caso di grave penuria a livello europeo? Perché in Svizzera, proprio perché anche non punta molto sul gas, non ci sono possibilità di immagazzinarlo, di stoccarlo. Se la Germania sarà in difficoltà, se l'Italia sarà in difficoltà, apriranno i rubinetti anche per noi quando ne abbiamo bisogno, quando l'industria svizzera che funziona a gas ne avrà bisogno. Proprio per questo l'amministrazione federale, il dipartimento di Simonetta Sommaruga che si occupa di energia, vorrebbe concludere degli accordi di solidarietà con Germania e Italia. La Svizzera vorrebbe questi accordi, la Germania ha detto: un accordo solo con la Svizzera non è nel mio interesse, perché deve esserci un vantaggio reciproco, e quindi adesso la partita sta nel trovare un accordo trilaterale, sembrerebbe, tra Svizzera, Germania e Italia, per evitare di farsi degli sgambetti sul gas il prossimo inverno.
Il gas è meno importante in Svizzera, però è molto importante l'elettricità. E su questo punto cosa stanno facendo le nostre autorità per fare in modo che ne avremo abbastanza e soprattutto non a prezzi folli?
Si sta cercando di evitare la cosiddetta penuria energetica, cioè un momento di mancanza di elettricità che potrebbe costringere i gestori della rete a spegnere proprio le forniture per momenti, si prevede, di 4 ore. Quindi gli sforzi a corto termine sono fatti soprattutto dall'amministrazione federale, dal Dipartimento Sommaruga, per evitare la penuria. E su questo ci sono varie misure messe in atto. Uno, la costituzione di riserve di acqua nelle dighe. Sono in corso le trattative con i gestori degli impianti idroelettrici. Praticamente la Confederazione risarcisce i proprietari. Mettiamo le aziende idroelettriche della Valle Maggia o Repower nei Grigioni o le forze motrici bernesi, chi per essi, li risarcisce in cambio della promessa che non consumeranno, non turbineranno quell'acqua entro una data prestabilita. Presumibilmente la fine di febbraio è quello il momento più delicato, cioè quando l'inverno sta finendo, è uno dei momenti più freddi. Se è già consumato un bel po', il momento più critico è lì. E quindi la Confederazione sta cercando di stipulare dei contratti con i produttori perché garantiscano un tot di acqua che rimane per sicurezza.
Quindi se c'è quel tot d'acqua vuol dire che la diga è in grado di produrre un tot di elettricità che serve.
Esatto, il produttore non turbina quell'acqua malgrado la situazione di mercato sia favorevolissima, perché magari pagano prezzi altissimi. Quindi il produttore dice: a gennaio, anche se il prezzo dovesse essere altissimo, io mi sono già impegnato con la Confederazione a non svuotare del tutto la diga, lasciarne un po' per sicurezza. Con un prezzo prestabilito prima, le trattative sono in corso in queste settimane.
Quindi questa è una misura importante. Ricordiamo, questi attori che avevi citato sono pubblici, sono privati? In che tipo di mercato ci stiamo muovendo?
È un mercato soprattutto ibrido, ma ancora molto controllato dal pubblico, perché se pensiamo alle grandi tre aziende idroelettriche energetiche svizzere, sono Axpo, Alpiq e BKW, quindi le forze motrici bernesi, che sono in mano soprattutto ai cantoni. E la grande discussione, anche politica in questi mesi, è quanto i consigli di amministrazione, decidendo le strategie di queste aziende, debbono seguire una logica di mercato e quindi indirizzata soprattutto agli utili a corto termine, e quanto debbano seguire anche una logica più politica di garanzia di approvvigionamento energetico, una specie di servizio pubblico, una componente di servizio pubblico. Questa è una discussione in corso.
A livello europeo si tassano gli utili in eccesso delle aziende energetiche che hanno approfittato dei prezzi stellari dell'energia, e in Svizzera la tassazione di queste aziende è prevista, non è prevista?
Attualmente non è prevista, è rivendicata dalla sinistra in parte, anzi però negli ultimi mesi si è parlato soprattutto di aiuti finanziari statali a queste aziende, perché Axpo, che è il più grande attore energetico della Svizzera, ha avuto grosse difficoltà di liquidità, ha ricevuto 4 miliardi di franchi in pochi giorni di garanzie dalla Confederazione per evitare non proprio la bancarotta, ma di restare senza soldi in cassa, e quindi una paralisi momentanea delle sue attività che avrebbe avuto delle conseguenze imprevedibili sul mercato dell'elettricità. Quindi nessuno attualmente sta dando il segnale che ci sia un consenso politico in Svizzera per una tassazione straordinaria.
Il Dipartimento Sommaruga si è quindi mosso, queste sono state le misure importanti, ce ne sono altre.
Sì, ce n'è un'altra che va citata, è l'installazione a Birr, nel canton Argovia, su un areale industriale, di una centrale termica, 8 turbine che producono elettricità ma alimentate a gas o a nafta, e dovrebbero avere una potenza installata di circa 2/3 di quanto andato perso con lo spegnimento della centrale atomica di Mühleberg. Quindi anche questa dovrebbe essere una specie di batteria, sicuramente non ecologica, perché bruciando gas e nafta ci sono emissioni di CO2, e tra l'altro con una componente anche molto locale, perché ci saranno emissioni sì inquinanti ma anche foniche.
Quindi al momento questa crisi energetica che si profila non sta andando a favore delle energie rinnovabili in Svizzera.
No, non si può dire che non stia dando l'impulso alle rinnovabili, non direi proprio, perché soprattutto a lungo termine, a medio termine, questa crisi ha dato degli impulsi. Se pensiamo all'attivismo, potremmo dire anche a una certa fretta scattata in Parlamento, una fretta anche discutibile dal punto di vista della ponderazione degli interessi, perché ad esempio è stata approvata in tempi strettissimi, saltando la possibilità di fare il referendum, una legge che permette di costruire senza troppi ricorsi impianti fotovoltaici sulle Alpi.
Su questo alpeggio sopra Gondo in Vallese si potrebbe ridisegnare il panorama energetico svizzero. Qui è infatti prevista la costruzione di un maxi parco solare.
I nostri vicini, Italia, Germania e anche a livello europeo, si stanno preparando dei pacchetti d'aiuti per famiglie e aziende per fronteggiare l'aumento dei prezzi dell'energia. In Svizzera ci sono dei pacchetti d'aiuti per famiglie e aziende?
Poco o nulla, malgrado le rivendicazioni siano arrivate da più parti. Il partito che più ha chiesto un taglio sulle tasse sulla benzina è stato l'UDC, ma tutte le sue proposte sono state affossate in Parlamento perché la maggioranza ritiene che non siano necessarie, che sia un favore alle energie fossili, controproducente e non del tutto utile. C'è una misura che è stata decisa dal Parlamento, una, l'adeguamento dell'AVS all'inflazione. Sarà di circa 60-80 franchi al mese già dal 1 gennaio del prossimo anno. Niente di più, è pochissimo in confronto a quanto si sta perlomeno discutendo negli altri paesi. Chiaro, i partiti stanno facendo campagna su questo, sul potere d'acquisto. I socialisti, ma anche il partito del centro, puntano a più sussidi di cassa malati per compensare la perdita di potere d'acquisto. L'abbiamo visto in Parlamento, ma vediamo, se è mosso l'UDC, se è mosso il Partito Socialista, se è mosso anche il centro, coprono una buona fetta delle forze politiche, ma non c'è un'unione di intenti su un punto preciso, quindi alla fine se ne è fatto poco o nulla rispetto agli altri paesi.
Tu, Alan, personalmente come ti stai preparando al prossimo inverno? Hai fatto scorte?
No, nessuna scorta. Se ci fosse una penuria non funziona né il riscaldamento né il boiler per l'acqua calda e quindi sono totalmente dipendente dall'elettricità.
Fatti qualche domanda.
Me la son fatta, non ho trovato risposte concrete. Non ho nemmeno il camino in casa.
Per oggi Il Mondo Là Fuori finisce così. Hanno collaborato a questa puntata Beda Romano, Alan Crameri, Andrea Colosio, Alessia Fontana. Io sono Bettina Müller e se vuoi ci risentiamo tra una settimana.